Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, bentrovati in questo programma in cui commentiamo il Vangelo domenicale. Domani celebriamo la solennità della Santa Pentecoste, quindi diamo lettura al brano evangelico che la Santa Madre Chiesa ci propone in questa solennità e poi ne ascolteremo il commento. Il Vangelo è tratto dall'Evangelista San Giovanni, capitolo 20, versetti da 19 a 23. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù. Stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati».
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio e bentrovati in questo nostro appuntamento con il commento al Vangelo domenicale. La solennità di Pentecoste segna la conclusione del tempo pasquale e al contempo manifesta il compimento della promessa del Signore di donare alla sua Chiesa il Paraclito. Lo Spirito Santo, infatti, è stato dato per guidare la Chiesa nella verità come principio cardine di unità e di slancio missionario. E questo è un po' tutto quello che noi abbiamo visto durante tutto questo tempo pasquale, per poi appunto arrivare al compimento, il compimento delle promesse che il Signore ha fatto durante la sua permanenza sulla terra dopo la risurrezione. E questo dinamismo è evidenziato in modo particolare nella prima lettura, in cui San Luca narra di come avvenne la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli che erano riuniti nel cenacolo. Il cuore del racconto risiede nell'espressione: tutti furono colmati di Spirito Santo. E questo sta ad indicare la pienezza dei doni ricevuti per poter adempiere la missione affidata alla Chiesa dal suo capo prima di ascendere al cielo. Infatti, dopo l'effusione dello Spirito, gli apostoli, che prima erano presi da timore, escono ad annunziare la buona novella ed iniziano a parlare in modo che tutti potevano udire la propria lingua. L'elenco dei popoli che viene riportato, Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, e poi giudei e proseliti, cretesi e arabi, e così via, rappresenta simbolicamente la totalità del mondo allora conosciuto. Questo ancora una volta ad indicare l'universalità del messaggio evangelico e quindi questo mandato missionario di andare in tutti i luoghi della terra a portare il Vangelo. Quindi questo mostra come la Chiesa, fin dalle origini, parli a tutte le genti senza attendere sviluppi ulteriori della sua coscienza missionaria. Tale fatto mette in chiaro che l'universalità e la cattolicità della Chiesa non sono il frutto di uno sviluppo storico tardivo, come purtroppo una certa esegesi moderna vuole insegnarci, ma è una nota originaria propria dell'identità della Chiesa, essere universale e quindi essere cattolica ed essere missionaria. E la seconda lettura affronta il tema invece dell'autenticità dei carismi per riportarli al loro unico principio, lo Spirito Santo. Poiché nella comunità di Corinto regnava confusione, l'Apostolo Paolo ammonisce i fedeli esortandoli a riconoscere che vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. I doni spirituali, infatti, invece di essere vissuti come grazia ordinata all'edificazione comune, erano divenuti motivo di competizione, di autocompiacimento, e infine tutto questo porta disordine. In particolare vi erano fenomeni appariscenti, come il parlare in lingue diverse, ma questi fenomeni erano assunti come criterio di superiorità spirituale, producendo una sorta di aristocrazia carismatica che contraddiceva la natura stessa della Chiesa. E questo oscurava poi il fine ultimo di tutto, che è la carità. E allora San Paolo interviene per correggere questo atteggiamento e propone ai Corinzi di ricondurre questi carismi alla loro verità più profonda. E questo perché i carismi che vengono concessi agli uomini devono essere utilizzati per il bene comune e quindi per l'edificazione del corpo mistico che è il corpo di Cristo. Il discernimento che propone San Paolo quindi è quello di passare dall'esaltazione del singolo alla logica del servizio. Un dono è autenticamente dello Spirito solo se promuove la comunione e la carità, che rimane la via superiore a tutte. Il culmine di questa rivelazione si trova poi nella pericope evangelica di Giovanni, che illumina il legame indissolubile tra lo Spirito e la missione di riconciliazione. Il Vangelo si apre con il racconto dell'episodio del primo giorno della settimana, quando discese lo Spirito Santo sugli Apostoli. Era sera e il luogo dove si trovavano i discepoli era a porte chiuse, poiché avevano ancora timore della persecuzione, e quindi si trovavano nascosti. E il quarto Vangelo insiste su questa clausura per indicare che la comunità è raccolta, ma allo stesso tempo è ancora paralizzata. Custodisce la memoria del Maestro, ma è ancora segnata dalla paura. In questo contesto l'iniziativa è interamente divina, perché Gesù venne e stette in mezzo. Ci troviamo dinanzi a un miracolo, poiché le porte del luogo, del cenacolo, erano sbarrate, ma per il risorto non costituiscono un ostacolo. Anzi, questo evidenzia che la sua venuta non dipende dalle condizioni umane favorevoli. Infatti, come attestano i padri, ciò che è chiuso dall'angoscia viene aperto dalla presenza del vivente. E il primo gesto del Signore risorto è il dono della pace. Infatti, il Vangelo riporta queste parole: pace a voi. Ma quale pace viene a portarci Gesù? La pace qui non coincide con l'assenza di conflitto, come quella che invece vuole inculcarci il mondo. Non si può trovare vera pace se prima non si trova la pace. E questa pace consiste nel ristabilimento della comunione spezzata con Dio. Perché fin tanto che noi non ritorniamo in pace con Dio, non potremo trovare quella pace. E quindi non potremo trovare neanche la pace nel mondo. Ed è questo il motivo per cui il mondo è sempre in guerra, perché si trova lontano da Dio. La pace quindi diviene l'ordine tra Dio e l'uomo ed è fondato sulla croce gloriosa. Infatti, subito dopo, per farsi riconoscere, Gesù mostra le mani e il fianco. E qui noi possiamo vedere il risorto, ma allo stesso tempo il crocifisso. E proprio per questo la gioia dei discepoli nasce dal riconoscimento di colui che pensavano morto. Se ritorniamo alle parole dei discepoli di Emmaus che abbiamo letto nei primi giorni del tempo di Pasqua, questi discepoli erano sconsolati perché la loro speranza era finita con la morte del Signore. E invece qua troviamo ancora la gioia di rivedere colui che pensavano fosse morto. E il segno dei chiodi è proprio la testimonianza che colui che era morto ora è vivo, è risorto. E questa scena culmina nel dono dello Spirito che Giovanni pone nello stesso atto dell'invio. Infatti Gesù dice: «Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Il testo mette in risalto il fatto che missione, Spirito e perdono dei peccati siano inseparabili. Non c'è effusione dei carismi senza mandato, né missione senza potere salvifico. Sono elementi veramente legati insieme. La missione, la missionarità serve proprio per portare la salvezza, per portare la pace di Cristo, che si trova poi nelle parole del Vangelo. Il Vangelo, e soltanto il Vangelo, ci conduce alla pace. Ma come abbiamo visto, non ad una pace esteriore, ma a quella pace interiore perché ci fa ritrovare la comunione con Dio che è stata persa a causa del peccato. E infine il risorto soffia sui discepoli lo Spirito Santo. Questo gesto di soffiare richiama il soffio vitale della creazione. Infatti lo Spirito Santo è lo Spirito che vivifica. E in questo caso riconduce l'anima dalla morte causata dal peccato alla vita di grazia. E quindi nel racconto di San Giovanni, il dono dello Spirito costituisce gli apostoli ministri della riconciliazione. Attraverso il sacramento della penitenza, noi possiamo ritrovare quella comunione con Dio che abbiamo perso a causa del peccato. E lo Spirito Santo soffia perché ci porta la grazia e ci vivifica. Dunque gli apostoli che ricevono lo Spirito Santo non sono semplici testimoni della risurrezione, ma divengono gli strumenti attraverso i quali Cristo continua ad agire. E ricevendo lo Spirito ricevono una missione che non si esaurisce nell'annuncio, ma opera in modo efficace anche la remissione dei peccati, cioè la restaurazione dell'uomo nella comunione con Dio. Come attestano i padri, Chi teme il giudizio di Dio diviene per grazia giudice delle anime, non per arbitrio, ma per obbedienza al mandato ricevuto. Al tempo stesso, la missione è inserita nella continuità trinitaria, perché infatti la formula «come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi» non indica una semplice analogia, ma è indice di una partecipazione reale alla missione del Figlio, il quale è stato inviato dal Padre nella potenza dello Spirito. E quindi vediamo questi tre elementi, vediamo le tre persone della Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Gli Apostoli, dunque, sono inviati dal Figlio nello Spirito. In questo modo vediamo la Chiesa che prolunga nel tempo l'unica missione di Cristo, ricevendo da Lui l'autorità di agire nella sua persona. La Pentecoste dunque non è solo un evento prodigioso di lingue e fuoco, ma è l'atto sorgivo con cui lo Spirito trasforma la paura in coraggio missionario, rendendo ogni credente portatore della misericordia di Dio nel mondo. Pace, Spirito e perdono diventano così dimensioni inseparabili della Pasqua. Questa pace che il mondo continua a cercare può nascere soltanto se si riconoscono in noi i frutti della croce e della sofferenza, perché soltanto la croce trasfigura la sofferenza, cioè la rende operativa, la rende redentiva. Ma questo può avvenire soltanto se noi ci uniamo a Cristo e croce e sofferenza diventano così segni tangibili della vittoria di Cristo sul male e sulla morte. Siano lodati Gesù e Maria.